Laudetur Jesus Christus.
Sabato 29 marzo, i titoli di oggi. Il sisma in Myanmar potrebbe aver causato oltre 10.000 vittime, questa è la stima di esperti USA. Il bilancio ufficiale provvisorio è di 1.100 morti e 2.400 feriti. Putin chiede un'Ucraina sotto l'amministrazione ONU per poi trattare la pace. Nazioni Unite e USA respingono la proposta. La convalescenza del Papa a Santa Marta, lievi miglioramenti a livello respiratorio, motorio e nell'uso della parola. Sono le 8:37, buongiorno da Roberta Barbi. Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto che ieri ha colpito il Myanmar. La giunta militare al governo ha richiesto aiuto urgente alla comunità internazionale. E sempre ieri, in un telegramma alle autorità ecclesiastiche, civili birmane e thailandesi, Papa Francesco ha assicurato la preghiera per i defunti e la vicinanza a quanti sono impegnati per i soccorsi. I dettagli nel servizio di Silvia Giovanrosa.
Al momento sono più di 1.000 le persone che hanno perso la vita nel potente terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar, 2.376 quelle ferite, 30 i dispersi. Le stime tuttavia sembrano essere al ribasso, il sisma potrebbe aver causato più di 10.000 vittime, secondo funzionari USA citati dalla CNN, un'ipotesi in linea con quella degli esperti. Il terremoto ha colpito a mezzogiorno di venerdì ampie zone del paese, dalle pianure centrali attorno a Mandalay fino alle colline di Shan, alcune delle quali non sono completamente sotto il controllo della giunta militare al governo. Avvertito anche in Thailandia, ha fatto tremare la grande area di Bangkok, lasciando al momento 6 persone uccise, 26 ferite e 47 ancora dispersi. Diversi paesi, tra cui la Malesia, la Russia e la Cina, stanno facendo arrivare squadre di soccorso. La Corea del Sud invierà aiuti tramite organizzazioni internazionali. Anche gli Stati Uniti hanno garantito assistenza. La giunta militare del Myanmar ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale perché intervenga con aiuti umanitari. Il paese è alle prese con una guerra civile prolungata e sanguinosa che è già responsabile di una massiccia crisi umanitaria.
Una situazione drammatica dunque che, oltre ad aver provocato la perdita di vite umane, ha devastato templi millenari, monasteri e moschee, andando ad aggravare la difficile situazione degli sfollati interni a causa della guerra. Cecilia Seppi ha sentito Cecilia Brighi, segretario generale dell'Associazione Italia-Birmania Insieme.
Purtroppo piove sul bagnato, ci sono stati nei mesi scorsi il ciclone Moga e ancora successivamente il tifone Yagi, che hanno causato intensi danni proprio in quell'area lì, nello Shan, nello stato Shan, in tutte le aree del nord della Birmania, con sfollamenti di massa che si vanno ad aggiungere agli già 3,5 milioni di rifugiati interni vittime del massacro della giunta militare. La capacità di assistenza della giunta militare a livelli bassissimi, perché molti medici, infermieri, personale sanitario dal colpo di Stato ad oggi si sono rifiutati di lavorare negli ospedali gestiti dalla giunta.
Anche tutta la parte storica antica è stata danneggiata, parliamo di templi millenari.
Assolutamente sì, sono crollati non solo il ponte di ferro che collega Mandalay e Sagaing, ma sono crollati grattacieli, palazzi, è un dramma.
E come abbiamo sentito nel telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, il Papa esprime preoccupazione anche per la minaccia alla vita e per i danni causati dai diffusi incendi in aree boschive della Corea del Sud, dove la situazione sta migliorando. I vigili del fuoco locali hanno quasi interamente domato i principali roghi nel sud-est del paese e prevedono che la situazione torni sotto controllo entro la giornata di oggi. E voltiamo pagina: nella cornice degli sforzi diplomatici per la pace in Ucraina fanno discutere le proposte di Putin, che chiede un governo temporaneo a Kiev sotto l'egida dell'ONU e poi elezioni per formare un esecutivo che possa trattare un accordo. Ipotesi respinta da ONU e Stati Uniti, mentre sul terreno non si fermano i combattimenti. Il servizio di Marco Guerra.
Un'amministrazione transitoria dell'ONU per organizzare presidenziali democratiche e soltanto dopo negoziare un accordo di pace con le nuove autorità. La proposta arriva direttamente da Putin, che ha sempre messo in discussione la legittimità del governo ucraino. Zelensky bolla l'uscita come un tentativo di prolungare la guerra. Netta la risposta anche del segretario delle Nazioni Unite Guterres: il governo ucraino è legittimo. L'ipotesi bocciata anche dalla Casa Bianca, secondo cui il futuro dell'Ucraina lo decidono i suoi cittadini e non Mosca. Il vicepresidente americano Vance ha parlato tuttavia di progressi incredibili in merito ai negoziati con la Russia. Sul terreno però si segnalano violazioni dell'accordo sulla tutela delle infrastrutture energetiche e almeno 4 morti e 19 feriti si registrano per un bombardamento russo su Dnipro. L'Europa continua ad esprimere il suo sostegno a Kiev, ma resta divisa sull'invio di truppe di pace. E le Nazioni Unite, chiamate in causa da diverse cancellerie del vecchio continente, affermano che una missione di pace ONU in Ucraina è solo un'ipotesi mai pianificata.
Se i paesi europei non vogliono seguire la strada dell'allentamento delle sanzioni inflitte a Mosca per aver invaso l'Ucraina, significa che non vogliono seguire la via della pace, lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. Nei fatti, i paesi europei nel vertice di giovedì a Parigi si sono divisi sulla possibilità di inviare truppe sul terreno in caso di un accordo sulla tregua. Francesco De Remigis ha sentito Germano Dottori, politologo e consigliere scientifico della rivista Limes.
Io non sono stato sorpreso dall'assenza di risultati concreti. In Europa esistono sensibilità differenti rispetto alla gestione della sicurezza continentale e la gran parte delle differenze deriva anche dalla diversità delle culture strategiche. Paesi come la Francia e la Gran Bretagna, che comunque si sentono grandi potenze, hanno un passato e una tradizione nella quale l'uso della forza e comunque una certa disinvoltura nella gestione della sicurezza internazionale occupano un grande spazio.
Ci sono altri punti da cui far decollare un futuro negoziato oltre al rispetto delle centrali energetiche e non solo nucleari?
È molto importante che questa tregua limitata e circoscritta agli obiettivi energetici appena menzionati regga nel tempo, perché può essere qualche cosa sulla quale costruire e soprattutto ristabilire un minimo di fiducia tra le parti, specialmente da parte ucraina, perché poi non bisogna mai dimenticare che l'Ucraina è in tutto questo che è lo stato aggredito.
E andiamo ad Haiti. Il paese resta in una situazione caotica, in preda alla violenza delle bande armate che controllano circa l'85% della capitale Port-au-Prince, con centinaia di migliaia di persone costrette a fuggire. Uno scenario in cui anche le organizzazioni umanitarie fanno fatica ad operare, come spiega Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, al microfono di Paola Simonetti.
Le ultime notizie sono molto drammatiche e mi riferisco non solo alla violenza, ma anche alla coincidenza di queste decisioni internazionali che hanno tolto alcuni finanziamenti importantissimi di USAID. E dopo la decisione di Trump, diciamo, anche noi abbiamo avuto questa difficoltà, perché il nostro programma per aiutare con farmaci salvavita 600 pazienti nel nostro ospedale a Port-au-Prince ha ricevuto dall'oggi al domani un taglio di questo finanziamento. Nonostante la difficoltà, i progetti non hanno mai chiuso.
Ma in base alla sua esperienza, all'esperienza anche proprio della fondazione, cosa rende così potenti queste bande armate tanto da non poter essere contrastate neppure da un contingente supportato dall'ONU?
Quello che forse le rende così forti è che sono a loro volta sostenute da gruppi locali. Cioè il disordine e l'obiettivo di queste bande è quello di raggiungere il potere e conquistare il territorio, ma non c'è neanche in loro un disegno più globale. È veramente molto difficile individuare le logiche e anche intrattenere un dialogo.
Dopo 4 mesi di tregua, Israele torna a colpire il Libano con un bombardamento sul sud della capitale Beirut. Intanto a Gaza, Hamas starebbe valutando la liberazione di alcuni ostaggi in cambio di un cessate il fuoco durante la festività per la conclusione del Ramadan a fine mese. E torniamo in Vaticano. Come abbiamo sentito nei titoli, è stabile la situazione di Papa Francesco, convalescente a Santa Marta. La sala stampa della Santa Sede ha offerto ieri aggiornamenti sulla salute del pontefice, segnalando lievi miglioramenti dal punto di vista respiratorio e motorio e anche nell'uso della parola. Alessandro Di Bussolo.
Il Papa è stato informato sul terremoto in Myanmar e sta pregando per le tante vittime, sottolinea la sala stampa, spiegando che continua la riduzione graduale dell'ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali di giorno ed è iniziata la riduzione anche di notte. Mercoledì scorso Francesco è stato sottoposto a analisi del sangue e i valori sono apparsi normali. Le giornate del pontefice trascorrono tra terapie, preghiere, riposo e un po' di attività lavorativa con i dicasteri che inviano la documentazione. Ogni giorno Francesco concelebra la messa nella cappellina privata al secondo piano di Santa Marta. Al momento Oro riceve visite ed è circondato dall'equipe medica e sanitaria, che lo assiste 24 ore su 24 e provvede i suoi fabbisogni, presenti naturalmente segretari particolari. Attraverso la diretta video, Francesco ha seguito la predica di venerdì, tenuta da padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, questa mattina in aula Paolo VI. L'Angelus di domenica, infine, sarà diffuso come nelle ultime occasioni con il testo scritto della meditazione del Papa.
Ed è tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia, Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Sounds Magazine, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 9:00.